ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
Benvenuti alla 91esima puntata di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti, che oggi, ovviamente, essendo vicini a una data fatidica, quella dell'8 marzo, non può che non parlare di un argomento molto importante, portandolo ovviamente nel contesto della natura degli animali che lei conosce così bene e ci porta ad amare. Sentiamo subito la Valentina. Ciao Valentina, benvenuta.
Ciao,
in questa
Giuseppe.
Puntata.
Ciao, ben trovato. Sì, allora, marzo è un mese anche lui molto ricco. Molto ricco,
insomma, marzo, sì. Marzo è il top dei mesi.
Sappiamo.
Non ci sono
solo compleanni a marzo, ma si festeggiano diverse ricorrenze.
Oh, che cosa si dice?
Vorrei iniziare dall'inizio, vorrei iniziare da prima, infatti, 4 marzo, giornata mondiale della fauna selvatica. Mondiale, quindi insomma, dove si istituita dalle Nazioni Unite, dove si ricorda un po', si cerca di sensibilizzare le persone proprio a livello mondiale alla questione anche della conservazione delle specie, quindi insomma un po' questo motto.
Quindi 4 marzo,
un po' questo motto per cui noi abbiamo un pianeta pieno di voci di animali, ma molte di queste rischiano di spegnersi per sempre, quindi una riflessione su questo. Ma 4 marzo in Italia anche spesso associata alla giornata nazionale del cane, quindi un grande festeggiamento per un amico, insomma, che è un po' in molte delle
marzo.
Nostre case. 4 marzo.
Ti chiederei qual era quella del gatto, se la sai, perché io sai che...
È a novembre,
vabbè. Insomma, i gatti ci penseremo a novembre.
Sì.
Oggi è la giornata mondiale del cane, quindi questo amico quattro zampe.
Esatto, ma marzo è anche mimosa, donna. Quindi ovviamente sai che ultimamente mi piace fare queste puntate
carinissime,
un po' di paragone, no?
Sì, esatto.
Tra il mondo, la società umana, diciamo, e invece le società animali, che ovviamente, lo dico sempre, c'è meno scienza rispetto forse a quello a cui vi avevo abituato, però mi piace.
Sono carinissime perché riesce a trovare il connubio tra mondo animale e le cose tipo carnevale, tipo tante altre cose.
Sì.
Insomma, vabbè. Oggi ce la parli?
Oggi parliamo di femmine.
Okay.
Di femmine del regno animale, quindi di società matriarcali e soprattutto di quello che simboleggiano all'interno di queste specie. L'abbiamo nominata altre volte e non potevo non riportare in questa mia lista l'elefante.
È che per eccellenza
una società matriarcale molto complessa. Infatti il gruppo di elefanti, il branco, è costituito da femmine che sono tutte parenti tra di loro. Infatti
sorelle.
Sono madri, figlie, zie, nipoti, nonne.
Sì, c'è di tutte e di più, ho capito.
E è proprio la nonna, la femmina più anziana, a guidare il gruppo. È lei che prende le decisioni sugli spostamenti, sulla difesa, e è lei, perché lei, che ha più anni, possiede una memoria eccezionale,
la famosa memoria da
elefante. Pensa che gli studi sugli spostamenti degli elefanti hanno dimostrato che può ricordare per esempio i luoghi dove ha trovato l'acqua, quindi una cosa fondamentale per il branco, anche dopo 40 anni.
Quindi sta la memoria da elefante, in questo caso da elefantessa.
Esatto, da elefantessa. Guarda, bisogna ricordarsela questa cosa, cioè, quando si dice, effettivamente. Hanno una comunicazione, lo ricordiamo, a infrasuoni, sono delle frequenze bassissime che però sono percepibili a chilometri di distanza. Il cervello dell'elefante è uno dei cervelli più grandi del regno animale terrestre, e presenta molto sviluppate, questa è un'eccezione, le aree legate proprio alle emozioni e alla memoria. Emozioni e memoria molto spesso vanno di pari passo, proprio perché sono le emozioni, come nel nostro caso, a rafforzare i ricordi. Ricordano
sì.
fino a 100 individui diversi, anzi oltre 100 individui diversi, e mostrano, anche di questo abbiamo parlato, dei comportamenti che ricordano il lutto, ovvero tendono a restare vicini alle ossa, alle carcasse, insomma, di membri del branco, e a tornare in quel luogo quasi a fare visita a questi membri che non ci sono più.
Il famoso cimitero degli elefanti,
esatto.
dove una volta si dicevano che c'erano i tesori, esatto, insomma, sepolti.
Sì. Sì, le femmine collaborano molto, e per questo ho scelto questa immagine che abbiamo in sfondo, che mi piace molto, nella cura dei cuccioli. Infatti tutte le femmine del branco si occupano dei piccoli.
Qui dà una spinta per andare nell'acqua, insomma.
Sì, l'aiuta.
L'aiuta.
Non solo la mamma, ma anche le zie, le nonne si occupano tutte insieme dei piccoli, dei cuccioli.
Ma stavo guardando che sassi strani che c'è sotto.
Non è detto che sia proprio una foto al giorno d'oggi,
vabbè,
però
sembravano zucche, vabbè.
Però mi piaceva lo stesso.
Va bene. Poi un'altra società matriarcale. Dice.
Eccezionale. Questa veramente è...
Più dell'elefante.
Oddio, guarda, qui se la giocano. Meno grande, però più grande dei suoi simili. Vi voglio presentare oggi... L'ape regina.
L'ape regina. Allora
sì.
Andiamo a trovare quest'ape regina.
Sì. Allora, l'ape regina è una questione molto complessa. Infatti, l'ape regina è l'unica femmina fertile di tutto l'alveare.
Penso
e ora vedremo come avviene questa magia. E è molto fertile. Infatti, può deporre dai 1.500 ai 2.000 uova al giorno.
E ora...
Sì, scienza al giorno. Vive dai 3 ai 5 anni, contro le poche settimane delle povere api operaie
che loro nascono per lavorare, basta,
esatto,
insomma,
per lavorare per la regina praticamente.
Sì.
Controlla la colonia attraverso l'uso di feromoni, è una comunicazione chimica che abbiamo visto anche nei gatti, per esempio.
Vabbè.
Che regolano anche il comportamento e lo sviluppo delle altre api. Allora, qui c'è veramente una curiosità incredibile. Infatti, tutte le api femmine nascono con lo stesso patrimonio genetico.
Okay.
Quindi questo significa che allo stato larvale tutte le api potrebbero essere regine. Quindi,
come si diventa regina?
Allora, si diventa regina perché è una questione di nutrimento. Quindi vengono scelte delle larve che devono essere molto giovani, devono avere massimo 3 giorni. Lo sviluppo da larva...
Ma chi le sceglie, scusa?
Le api operaie. Le api operaie scelgono, ovviamente non ne scelgono una sola, perché ci possono essere vari casi in cui viene scelta questa ape regina, ovvero se l'ape regina, diciamo, che è in carica in quel momento, non so se si dice in carica, non credo, comunque l'ape regina diventa particolarmente vecchia o malata e quindi ha bisogno di una successione, oppure per la morte improvvisa dell'ape regina, oppure altre volte l'ape regina fa anche un'altra cosa.
Che fa?
Ovvero prende e scappa con metà alveare, abbandona l'alveare dove
è nata. Un ammutinamento, mi viene.
Esatto, un ammutinamento. Quindi,
e perché, Porina?
In questi casi... perché lo fa? In questi casi avrà le sue ragioni.
Ho capito, ma scusa.
Servita e riverita.
Appunto.
E se ne va.
Vabbè.
Sì. Allora, in questi casi c'è un bisogno urgente di una nuova ape regina, e quindi le ape operaie che cosa fanno? Scelgono 3-4 larve di quelle più giovani e iniziano a nutrirle esclusivamente con pappa reale. Questo nutrimento fatto con pappa reale praticamente porterà allo sviluppo perfetto dell'apparato riproduttivo di queste api nutrite così, a differenza delle altre, e quindi diventeranno potenziali regine. Ovviamente non ne scelgono una sola, perché non è detto
Ma dopo se ne nascono 3 o 4 tutte insieme,
si sfidano.
Come si sfidano?
Si sfidano
con che?
Cioè tra di loro, e ne rimarrà una sola, perché non possono esserci 2 o 3 regine. Quindi di solito è la prima a nascere, la prima a uscire dallo stadio larvale, che diventerà regina e mangerà le altre.
Ah, mangia quell'altra.
Esatto.
Ah, ecco, quindi se da una parte dice ti do da mangiare, meglio, però dopo diventi cibo, insomma.
Sì, esatto.
Vabbè, però anche questa è una società matriarcale, sostanzialmente.
Ah, beh, più matriarcale di
ma,
questa.
Ma scusa, le api maschio non ci sono?
Certo, i fuchi.
Sono.
I fuchi sono nell'alveare, ma
sono
al servizio della regina.
Ho capito. Va bene, insomma, qui insomma, effettivamente con l'elefantessa, sì, effettivamente se la gioca, perché questa tutto gioca, gira
allora,
intorno alla parigina.
È più monarchica, questa.
Sì, un pochino anche troppo. Sì, poi,
sì, esatto. Però, insomma, diciamo che in questo caso però la cosa buffa, e si può dire anche la differenza con le regine umane, no? È che non si diventa regine per diritto di sangue, diciamo, per successione, ma per un'alimentazione speciale.
Ma pensate la natura cosa è andata, cioè,
vero?
Se io ti alimento con la pappa reale, si sviluppa anche l'apparato riproduttivo,
esatto,
se no no.
Esatto.
Ma pensate, va bene. Va bene. Poi,
continuiamo, mi stupisci ogni volta sempre di più. E questa volta sai che cerco sempre di mettere animali dei vari elementi, no? E quindi ora ti porto tra le onde dell'oceano.
Mamma mia, dove
per una società matriarcale, anch'essa guidata da una femmina anziana.
E qui che matriarcalmente c'è, scusa?
Sto parlando delle orche.
Anche questa è una società matriarcale.
Assolutamente, perché vivono in gruppi familiari, anche veramente un parallelismo incredibile con gli elefanti. Quindi gruppi familiari imparentate tra di loro, guidati dalla femmina anziana. E in questo caso la leadership, quindi la guida del gruppo, si basa sulla conoscenza di cosa? Sulla conoscenza soprattutto delle rotte migratorie, delle tecniche di caccia, della stagionalità delle prede, e anche qui veramente una grandissima memoria, cioè si affinano poi le tecniche di caccia, proprio sono le più anziane ad insegnarlo al branco. Branchi ben definiti, tu pensa che ogni gruppo possiede un dialetto vocale tramandato proprio dalla femmina più anziana, e pensa che hanno fatto degli studi su dei gruppi di orche, studiando in particolare i nuovi nati, i piccolini, ok? E tu pensa che allora sono stati studiati loro perché è più facile, perché i figli maschi restano con la madre per tutta la vita, e quindi studiando i nuovi nati arrivano a fare proprio la genealogia. Pensa che la sopravvivenza dei giovani aumenta notevolmente se la nonna è viva. Soprattutto riescono a superare questi gruppi, e quindi i piccoli, a superare i periodi dove c'è più scarsità di cibo.
Molto interessante. Io, essendo di genere diverso da una orca, dico, e le orche maschio, che non si chiamano orchi sicuramente, no?
Orche
basta. Sì. Cioè, ecco, anche qui la declinazione è prettamente
orca.
Femminile.
È vero, ecco. È anche elefante e anche api.
L'elefante già è un pochino più neutro, no?
Sì, però se te... È più femminile, sì. Se ci pensi.
Quindi ecco,
no?
Le orche maschio invece in tutto questo rimangono
con la mamma, rimangono nel branco con la mamma, sì, per tutta la vita, una vita lunga, perché possono vivere oltre gli 80-90 anni.
Le orche.
E qui è proprio in giro per l'oceano questa memoria vivente femminile tramandata dall'orca più anziana.
Molto interessante. E poi dove ci porti?
E ora
mentre vediamo
porto,
questo.
Sì, ti porto nella savana, dove ti porto nel proprio qui, diciamo, nell'impeto totale. Sì. Infatti, ti voglio parlare delle leonesse.
Queste sono terribili.
Perché le leonesse? Perché all'interno del branco di leoni il nucleo stabile è composto proprio dalle leonesse. Sono loro che rimarranno nel branco di nascita per tutta la vita e saranno loro ad essere responsabili della maggior parte della caccia, cacciando oltretutto in modo coordinato, con ruoli diversi, perché in base alle capacità fisiche di ognuna ci sarà quella che si occuperà dell'inseguimento, quell'altra dell'accerchiamento, chi di fare le imboscate, e questa cooperazione aumenta notevolmente la probabilità di successo nella caccia. Proprio per questo le grandi cacciatrici sono le femmine e non i maschi.
I maschi sono un po' sornioni, aspettano che gli portino da mangiare e così via.
Pensa che all'interno dei branchi di leone le leonesse riescono a un certo punto della loro vita a sincronizzare i cicli riproduttivi, quindi i calori, e questo è un grandissimo vantaggio.
Quindi non è una sola leonessa che si riproduce.
No.
Il maschio è uno solo che,
esatto,
che ho capito.
Esatto. Ecco. Ma sincronizzare i cicli riproduttivi, quindi partorire tutte insieme, è un enorme vantaggio biologico, perché aiuta nella difesa e nell'allattamento condiviso dei piccoli. Infatti, ogni leonessa allatta anche i cuccioli di altre femmine, e questo permette ai cuccioli di avere un corpo più forte, di essere più forte, di avere delle difese immunitarie più forti.
Beh, insomma, le leonesse le metto effettivamente come sono un po' particolari.
Insomma, il leone sarà il re, ma la strategia appartiene leone alle femmine.
Beh, insomma, poi cacciano loro, quindi insomma è un po' sì, dice il re della foresta, sì, ma
la regina. E noi insomma, oggi abbiamo voluto proprio celebrare così, insomma, con un po' di leggerezza la festa della donna, proprio
declinando al femminile quelle che sono le cose, le società matriarcali femminili che hai
del mondo animale.
Ecco, è molto interessante come sempre. Ti dirò che comunque un po' questa storia della peregina mi è rimasta, perché
insomma la peregina ci mette un po'
ci fa un po' pensare
la peregina.
Va bene, allora io ringrazio Valentina Giusti per questa 91ª puntata. La faccio tanti auguri anche a te per la festa della donna,
oh,
che
grazie.
Sarà tra poco, ovviamente, con i tuoi cucciolini, e anche te sicuramente nel tuo piccolo, anzi nel tuo grande mondo che hai, con tre maschi, voglio dire, sei la regina sicuramente della casa, cioè mi sembra che insomma non ci sia chance.
Io non ho rivali.
Va bene, grazie Valentina,
grazie,
ciao, alla prossima,
ciao,
alla prossima puntata, sempre qui di Gatta Cicova, di e con Valentina Giusti. Ciao a tutti.
Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.